A Late Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution.
Gennaio 2617. Esperimento numero 994/A sulla revitalizzazione di uomini defunti. Con l'aiuto della molecola polimera Zorex e di alcuni facchini compiacenti sono riuscito a venire in possesso di resti di alcuni tra i più grandi letterati del passato per tentare di riportarli in vita. Speriamo che non mi abbiano gabbato. Non vorrei resuscitare le persone sbagliate, che ne so, qualche dittatore dai baffi strani. Procedo all'esperimento.
Dove mi trovo?
Ma che scherzo è questo?
Cosa sono tutti questi strani strumenti?
Tranquilli, signori. Immagino che sia tutto un po' insolito per voi. Siete appena stati riportati in vita e io sono uno scienziato. E voi immagino siete delle grandi personalità del passato.
Come grandi personalità? Chi siete voi?
Beh, io sono il più grande drammaturgo inglese del mio tempo.
Ah, signor Shakespeare, ho sempre desiderato conoscerla, è un onore.
Ma quale Shakespeare? Io sono John Gay.
Mai sentito nominare.
Naggio, speriamo che non sia una bufala fino in fondo. Perlomeno lei è Cervantes.
Ma quale Cervantes? Io sono il riformatore del teatro. Carlo Goldoni.
Mai sentito neanche lui.
Sempre meglio. A questo punto lei chi è? Federico Moccia?
Io sono il commediografo del Re Sole. Molière.
Oh, che meraviglia. Mai avrei sperato di poter parlare con lei un giorno. Lei è stato il mio ispiratore.
Ah, quante moine per un tappezziere mangialumache. Era facile scrivere per le feste in maschera a Versailles, vero? Io invece facevo cose serie. Sbeffeggiavo il primo ministro, mica il primo borghese che mi capitava a tiro. Lei, di là dalla manica, almeno lo sa che cos'è il primo ministro.
Signori, lasciate che vi spieghi la situazione. Voi siete qui perché in quest'epoca di pace...
Ah, finalmente il Novecento! Ero sicuro che ad arrivarci si sarebbe trovato il modo di sconfiggere la violenza una volta per tutte.
No, guardi, lasciamo perdere il Novecento. Siamo nel 2617. Il mondo è in pace e abbiamo trovato una cura per tutte le malattie, abbiamo cibo a sufficienza, abbiamo ripulito il pianeta, insomma, l'umanità è felice. Abbiamo anche fatto delle scoperte interessanti, abbiamo scoperto il modo per riportare in vita i defunti, anche se solo per breve tempo. Signori, ma che state facendo?
Ma come? Non è chiaro? Sto scrivendo una nuova opera. Ha detto che abbiamo poco tempo. E non mi copi lei!
Ma chi la copia? Sto solo osservando il suo lavoro per motivi di studio. Com'è che ha scritto lì?
Si vede che siete dei principianti, grafomani! Io, con un'opera sola, sono diventato il più ricco e il più famoso di tutti. Sì, però non vi girate, fate copiare.
Oh, fermi, incredibile. Dicevo che il progresso culturale e scientifico ha fatto passi da gigante. Anzi... possiamo finalmente dire che la scienza e l'arte si sono ricongiunte. Vi ho riportato in vita per un motivo preciso, per un grande progetto di portata planetaria. Voglio sapere da voi, grandi scrittori del passato, come si scrive l'opera perfetta.
Sono lusingato, eccellentissimo luminare della Serenissima Accademia delle Scienze, che lei mi abbia interpellato per parlare della mia locandiera.
Cosa? Serenissima chi? Ma che cosa va blaterando? È ovvio che qui si sta parlando del mio massimo raggiungimento, l'opera del mendicante.
Bazzeccole! Altro che mendicanti e locandine, io non so nemmeno cosa si sta a fare qui. Il discorso opera perfetta è stato chiuso un sacco di anni fa, col mio malato immaginario. Ci ho messo tutta la vita a scriverlo, ci sono anche morto dentro, più perfetto di così. Cosa volete di più?
Va bene, e immaginavo che fosse difficile fare discorsi artistici con personalità di questo calibro, ma la questione è un'altra. Come dire, sono tutte e tre delle ottime opere, siete qui per questo. Io intendevo che l'opera perfetta deve essere scritta. Da me?
Che pretese. Passano 1000 anni e il mondo è sempre lo stesso letamaio. Forse è un bene che ci abbia riportato in vita. Almeno abbiamo nuovo materiale su cui scrivere, sa.
Ma lo sentite? Io non so chi voi siate, non ho letto niente dei vostri lavori, che a quanto pare sono... decenti. Ma secondo me quest'uomo vuole prenderci in giro. Ma come si permette, lei, di ambire all'opera perfetta? Qui si è speso del sudore, sa? Gliela farei vedere la faccia di Luigi quando non gli piaceva qualcosa.
Ah sì, me la immagino. Che faceva Luigi? Stendeva una lacrimuccia?
Ignorante! Ci faceva saltare la testa! O se ti andava bene, dopo un paio di giorni ti ritrovava in fondo a una bettola a pulire del letame.
Scusate, signori. Cioè, scusi lei, signor Molière, quell'altro non so nemmeno chi sia.
Ma come si permette, lei? Lo sa chi sono io?
Appunto, no che non lo so. Io, invece, penso che l'intento del nostro benefattore sia nobile. Voi, signori, non potete saperlo, ma io ho riformato il teatro. Ho raccolto l'eredità dei commediografi prima di me e le ho dato una forma, una struttura. L'ho nobilitata. Chissà se il signore qui non voglia fare lo stesso lavoro.
Statemi a sentire, l'apporto che ognuno di voi ha dato al teatro è innegabile. Signor Molière, lei ha ridefinito i termini della commedia. E signor Gay, la sua satira è talmente attuale che riguarda anche il mondo di oggi. Signor Goldoni, il suo teatro è quanto di più umano ci sia al mondo. E quindi, mi aiuterete a comprendere i segreti dell'opera perfetta?
Certo, illustrissimo signor dottore ingegnere.
Bando alle ciance! Su, proviamo anche questa. Tanto ormai siamo qui.
Eh sia, tanto sono sicuro che qualcuno da prendere in giro c'è anche qui nel futuro.
We'll be right back.
scusi, signor illustrissimo.
Incredibile, ricomincia.
Ma vi rendete conto? Neanche io usavo tutte queste smancerie con Luigi.
Luigi?
Luigi 14. Io lo chiamavo semplicemente Luigi. Ah, Luigi!
Ma che scocciatori! Ma non lo sapete? Bisogna sempre accaparrarsi la benevolenza del pubblico se si vuole avere successo.
Stavo fresco io se dovevo badare a questo.
Comunque, ho una domanda.
No, se permette, signor Goldoni, qui le domande le faccio io. Sennò qui facciamo notte.
Solo una.
Ma ci si mette anche lei? Come si permette di rifiutare la parola a un luminare come il signor... Com'è che si chiama lei?
Ho capito. Facciamo notte e l'opera perfetta la scriviamo domani.
Mi chiamo Goldoni, Carlo Goldoni. Chiedete al doge o al vostro re francese o a chi volete voi se sanno chi sono. Bene, forse per questi particolari ce ne andremo a discutere dopo alla bottega del caffè. Comunque, ho diritto a una domanda. Io sono qui perché le mie opere sono un rinnovamento del teatro e della lingua del teatro. Come mai noi tre, pur essendo di diversa provenienza, parliamo tutti la stessa lingua?
Già, perché?
Effettivamente non ci avevo pensato.
Ma signori, non vi è chiaro?
A me non è ancora chiaro perché sto condividendo l'aria di questa stanza con questi due illustri sconosciuti.
Ha detto bene, illustri!
Ma come si permette? Illustre a me!
Non abbiamo tempo per queste cose, maledetti artisti. Comunque, signori, non vi rendete conto che il vostro lavoro, le vostre opere, vengono tutte dalle riflessioni sul teatro italiano? Signor Molière, lei non ha osservato con attenzione la commedia dell'arte per scrivere i suoi capolavori?
Ha detto bene, capolavori! Sì, odio dirlo, ma quei saltimbanchi avevano della stoffa, tranne quel maledetto Lully.
Bene, bene, acqua passata, passatissima, direi. E lei, signor Gay, non ha forse messo in parodia i temi e lo stile dell'opera all'italiana per la sua opera del mendicante?
Beh, che cosa vuole che le dica? C'era talmente tanto da prendere in giro.
È simpatico. E lei, signor Goldoni?
Sì, sì, ho capito. I miei meriti sono chiarissimi.
Ecco. E questo è il motivo per cui parlate tutti italiano.
E comunque non pensavo che la parlassero così bene. La lingua che io ho riformato. Anni e anni di studio e a loro invece basta morire per qualche secolo.
Ma basta, ma questa è una condanna. Se lo sapevo riportavo in vita solo scrittori muti. Io devo sapere. Dobbiamo parlare dell'opera perfetta. Abbiamo poco tempo.
Bene, parliamone. Comincio io.
E perché?
Non è possibile.
Ah, sì. Dimenticavo. Voi siete rimasti alla monarchia assoluta.
Calmo, lo faccia parlare.
Innanzitutto, per scrivere l'opera perfetta, bisogna centrare l'attenzione su un personaggio.
Egoista.
Ma è fondamentale. Se non si prende un tipo umano, non si possono definire tutti gli altri tipi che gli girano intorno.
Non parla bene lui. Stiamo parlando con uno che non solo scriveva le commedie, ma le interpretava anche. L'apoteosi dell'ecocentrismo. Ci credo che a un certo punto si sia stufato perfino il Re Sole.
Devo dire, caro Molière, che effettivamente sono d'accordo con il nostro collega. Se si vuole rappresentare il mondo, bisogna prendere un insieme di personaggi e non uno solo.
Ma cosa volete saperne voi? Mi sembra di parlare con dei brutti sogni, con degli incubi. Ho già pronto il titolo del mio prossimo testo. Lo scienziato immaginario!
Ma non capite? Quello che ci sta chiedendo il qui presente scienziato è di scrivere l'opera perfetta e questo è impossibile! Non avete sentito? Il mondo è in pace! Non ci sono più soprusi, niente più guerre, nessuno si fa più male, nessuno è più corrotto! Praticamente è l'età della noia.
Che cosa intende, signor Gay?
Intendo che l'essenziale per scrivere l'opera perfetta... che ho scritto io, è avere un bersaglio, una società da criticare, un mondo su cui costruire una satira. Se il mondo è perfetto, come ce lo descrive lei, non c'è più niente di interessante da scrivere. Voglio andarmene. Riportatemi dove c'è del marcio.
Come siete frettoloso. Si vede che avete scritto un'opera sola. Ebbene, io, cari signori, penso che l'essenziale per scrivere un capolavoro sia ritrarre il mondo per come lo si vede. Basandomi su quello che vedevo e sentivo, ho scritto opere immortali. Eppure vivevo in una società perfetta.
No, mi scusi, signor Goldoni, secondo lei la Repubblica di Venezia era perfetta?
Certo. Un momento, in che senso era?
Ma gliel'hanno spiegato che sono passati quasi 1000 anni da quando c'era lei?
Perfetta. Ma che cosa sta dicendo? Andate in giro su delle barche! Vivete su un'isola, c'è puzza! Tutto il giorno! Che cosa c'è di perfetto?
Ma chi l'ha invitato questo qui?
Quello che voglio dire è che i conflitti sono interni all'uomo quando l'uomo si relaziona con gli altri uomini all'interno di una società. E che quindi anche in una società perfetta c'è sempre qualcosa da raccontare. Anzi, più il mondo è perfetto e più si potrà scrivere.
Sarà, ma io ho scritto quello che ho scritto in un momento in cui di perfetto nella società non c'era proprio niente. Penso che peggio di quel momento lì non possa esistere.
Guardi, la prossima volta rianimiamo anche il signor Bertolt Brecht, così magari vi fate una chiacchierata. Però non si offenda, eh?
E perché dovrei?
Beh, diciamo che ha attinto molto...
Tutte chiacchiere! Di arretta a me, caro signore. Prenda un personaggio, lo metta al centro del palco, se possibile seduto su una sedia...
Ma stia zitto! Faccia così. Prenda il branco di criminali più infami che lei possa immaginare. Crei un conflitto sentimentale o di guadagno.
No, no. Colga le sfaccettature, le abitudini, gli equilibri. Ma dove va?
Torno subito!
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
It's just a jump to the left. Put your hands on your hips.
With voyeuristic intention, well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're faced out on sensation,
like you're under sedation. To the left.
Secondo me non ha retto.
In che senso?
Nel senso che se l'è squagliata.
E che cosa fa? Prima ci resuscita e poi si permette di annoiarsi. È inaudito.
In effetti siamo stati piuttosto pesanti.
Parli per lei, signore.
È sempre così. Sono condannato.
A cosa?
Ogni volta che parlo seriamente la gente si annoia. Ci ho provato da vivo a scrivere tragedie, anche a interpretarle, ma tutti volevano soltanto commedie. Soltanto ridere è una tortura!
Beh, posso assicurarle che le sue commedie contengono moltissime cose serie. E poi scusi, considerato che lei è il più grande commediografo della storia, vorrei essere stato torturato io come lei.
Eccomi, ho una notizia per voi. L'opera perfetta è impossibile.
Ah, ma davvero?
Certo che è impossibile. L'ho già scritta io.
Strano che lei non abbia mai scritto un testo dal nome Il Presuntuoso.
Ma volete fare silenzio? Ho inserito la vostra conversazione sul mio supercomputer.
No.
No, adesso non chiedetemi cos'è un supercomputer, eh? Non ve lo spiegherò. Comunque, il computer, analizzando le vostre opere e le vostre opinioni, ha calcolato che tutto quello che dite è vero. Che tutti quelli che avete elencato sono presupposti fondamentali per un'opera perfetta. Ma che raggiungere la perfezione è impossibile.
Chi è questo Herr Computer? Voglio conoscerlo subito.
E soprattutto come si permette di contraddirmi?
Ha detto anche il perché?
Vi leggo il responso. Ogni opera si nutre della società della quale proviene ed è fatta del suo autore e di quello che il suo autore conosce. Lo stile di cui è composta viene da altri stili, da altre culture e dal continuo evolversi del pensiero e del costume umano. A loro modo, tutte le opere della grande letteratura e del grande teatro sono perfette.
È esattamente quello che penso io.
Sagace questo suo amico tedesco, ma secondo me nasconde qualcosa.
Piuttosto sibillino, in effetti.
Ecco! È il soggetto per la mia nuova grande opera!
Signori, il computer è solo una macchina, un calcolatore. Non posso presentarvelo. Però sono abbastanza d'accordo con lui.
Certo, pretendere di scrivere l'opera perfetta e poi farsi comandare da un pallottoliere parlante...
Ha ragione! È ridicolo! Si stava meglio nella mia epoca, giovani d'oggi.
Basta! Caro signor scienziato, veda di non scomodarci più per queste sue manie di grandezza. Noi ce ne andiamo. Ah, una cosa.
Mi dica.
Se vede quel Brecht, prima o poi, gli dica che mi deve dei soldi.
Ah, giusto. Goldoni, lei ha detto che ha preso ispirazione da me. Non pensa di dovermi qualcosa per questa ispirazione?
Ma guarda un po', mi faccia capire, non l'aveva già scritto l'avaro?
E l'ho anche interpretato!
Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
Avete ascoltato la quarta puntata di A Late Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2, in collaborazione con il CUT di Parma, su Radio Revolution. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti al Teatro 2. Dal 10 al 24 gennaio, Il malato immaginario, di Molière. E fino al 22 gennaio, La locandiera, di Carlo Goldoni. Il giorno 14 gennaio, Beggar's Opera, di John Gay, con gli allievi del corso di alta formazione Casa degli Artisti. Da non perdere anche gli spettacoli di Burattini di Patrizio Dall'Argine e Veronica Ambrosini nei prossimi weekend. Vi aspettiamo a Teatro 2 e alla prossima, tarda sera, nel futuro.